Buongiorno a tutti e a tutte dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 4 marzo 2024 e anche oggi parliamo un po' delle notizie della giornata mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy. Io sono Chiara Laisan.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Andrea Cicalò.
Vi ricordiamo come sempre che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie perché ve le stiamo raccontando appunto a grandi linee. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia ma anche nel mondo. Partiamo! E partiamo dall'Italia.
È notizia della settimana scorsa che Biden, il presidente degli Stati Uniti democratico, e la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni si siano incontrati nello studio ovale della Casa Bianca. Argomenti del loro incontro sono stati vari, ovviamente i principali le guerre al plurale, perché si è parlato sia di fondi per l'Ucraina che della situazione a Gaza. Per quanto riguarda i fondi dell'Ucraina si parla di scongelare 300 miliardi di fondi sovrani russi che sono rimasti in banche soprattutto europee ma anche statunitensi in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che non erano stati spostati precedentemente per non destare sospetti riguardo l'invasione e che sono stati appunto bloccati. Ci sono varie discussioni su come riuscire a mettere, insomma, diciamo, le mani su questi fondi e infatti c'è qualche resistenza da parte della, soprattutto di Germania e Francia, per cui diciamo che Biden e Meloni hanno a lungo parlato del ruolo che potrebbe avere l'Italia all'interno di queste discussioni durante il G7, che si terrà fra il 13 e il 15 giugno di quest'anno. Per quanto riguarda la situazione sulla striscia di Gaza, Meloni ha ribadito il sostegno totale allo sforzo negoziale operato dagli Stati Uniti e Biden ha promesso degli aiuti aerei che sarebbero stati calati nei successivi giorni, cosa che è effettivamente avvenuta ieri. Inoltre Meloni ha insistito sulla necessità di costruire un'alleanza contro trafficanti di esseri umani, che comunque è un argomento che le sta particolarmente a cuore.
Ma
quelli provenienti soprattutto dall'Africa.
Quindi in Italia?
Sì.
Ok.
Però parla di uno sforzo globale per combattere il fenomeno in linea internazionale.
Viene un po' da chiedersi perché è un argomento proprio con gli Stati Uniti che stanno dall'altra parte dell'oceano, probabilmente perché è un tema sentito, cioè diciamo in astratto anche lì.
E pare poi che Meloni abbia anche ringraziato il presidente Biden per aver garantito l'autorizzazione al trasferimento di Chicco Forti, di cui potreste aver sentito parlare,
se ne è parlato tanto sui social.
Giusto per ricordare velocemente in due parole, Enrico Forti, noto Chicco, è in carcere negli Stati Uniti da più di 20 anni,
24 se non sbaglio,
da 24, con l'accusa, insomma, dopo essere stato condannato per l'omicidio di un giovane imprenditore della Florida.
Sì, era il figlio di una persona con cui stava facendo affari.
Sì, molto noto, mi ricordo il cognome Pike, se non sbaglio.
Non entreremo nei dettagli del caso perché comunque è piuttosto lungo, ci sono varie criticità al riguardo, però sicuramente è una conquista il fatto di poter riportare questa persona in Italia, dove comunque continuerà a scontare la pena. La cosa interessante di questo incontro che è avvenuto fra Biden e Meloni, diciamo anche molto, riguarda le reazioni che questo incontro ha suscitato. La Fox News, il canale insomma del tycoon Murdoch, ha attaccato Meloni in quanto ha sottolineato il cambiamento che è avvenuto nel suo personaggio, diciamo, nelle sue politiche da quando era in campagna elettorale, in cui si presentava come fortemente antiglobalista, fino ad essere passata, diciamo, alla sua attuale immagine come una premier un po' più europeista.
Forse non ha conosciuto mai Meloni pre-campagna elettorale, allora, perché c'è...
Evidentemente non gli piace più, quindi alla Fox non va più bene.
Comunque hanno sottolineato come appunto la sua base elettorale, quella di Fratelli d'Italia, si stia allontanando da Giorgia Meloni, in quanto Giorgia Meloni si sta allontanando da quelle posizioni più dure che la rappresentavano appunto durante la campagna elettorale prima. In tutto ciò è, diciamo, interessante notare che Salvini, il nostro ministro dei trasporti, più o meno negli stessi giorni in cui c'era questo incontro, si è complimentato con Trump per la sua vittoria alle primarie del Michigan.
Sono coincidenze?
E ha parlato di aria di cambiamento alla Casa Bianca e ci chiediamo, questo avrà per caso destato dell'imbarazzo per la sua alleata Giorgia Meloni? Può darsi, chi lo sa. Comunque la cosa è stata notata anche dalla Casa Bianca, perché gli è stata posta una domanda tipo al riguardo e hanno detto no comment. Già il fatto che abbiano detto no comment significa non ci è piaciuto molto.
Lega Fratelli d'Italia non sono esattamente nel loro momento, esatto.
Sulla stessa pagina recentemente, vero? Comunque è palese che Meloni debba comportarsi in questo modo anche perché deve mantenere un certo equilibrio. Alla fine lei appunto è attualmente la premier e si trova ad avere a che fare attualmente con Biden, che però a novembre sarà di nuovo ad elezioni, quindi non sappiamo in realtà che cosa succederà. Però nel frattempo possiamo dire che la scena che c'è stata fra Biden e Meloni, di questo bel bacino,
bellissimo, eccoci,
bellissimo,
immagino l'abbiate visto tutti, no? Vi piace? Cosa vi fa pensare? Quali sensazioni vi evoca?
Molto nonno, nipote,
io mi sono
padre,
emozionata,
figlia.
Cioè, veramente, c'è proprio questo gesto paterno.
Io non so se avete visto il video, perché non riesco a capire bene se prima lui che vuole dare un bacino a lei o prima lei che proprio mette la testa in modo da essere...
C'è un'intesa incredibile, perché sì. È nello stesso momento si guardano e poi fanno sì. Bacino in testa ora.
Wow.
A favore di telecamere, perché ovviamente
ovvio,
quello
ovvio.
Fa tanto.
Fa tutto.
E comunque io sono alta quanto Giorgia Meloni, quindi nel senso, se Biden vuole farmi sentire una nipote amata, sono qua.
Soldini per il gelato e bacini.
Passiamo agli esteri.
Avevo il dubbio se lasciarla in esteri o in Italia, perché la notizia di questo fine settimana è della nave militare italiana della Caio Duilio, che è un cacciatorpediniere che ha abbattuto appunto un drone nel tratto a sud dello Yemen, appunto all'interno delle acque internazionali, e ovviamente si tratta di un drone legato ai ribelli degli Houthi, secondo quanto riporta il ministro della difesa italiano. E insomma, rientriamo di nuovo in tutta quella vicenda che riguarda gli attacchi dei ribelli Houthi, che da novembre praticamente stanno assaltando tutte le navi mercantili e commerciali che passano lungo il Mar Rosso, per una ritorsione contro quello che sta facendo Israele nella striscia di Gaza. Secondo la ricostruzione del capitano della Caio Duilio, la nave ha captato un ecoradar a circa 8.000 di distanza, a bassa quota e anche in progressivo avvicinamento, e intorno alle 6 miglia si sono resi conto che il profilo in volo non si trattava di un aereo alleato, ma un drone con dinamica che è molto simile a quelle dei precedenti attacchi, soprattutto degli Houthi, e a 4 miglia hanno appunto sparato con diversi colpi il drone. Insomma, si tratta di una notizia molto importante, soprattutto per il nostro paese, perché è il primo attacco dei ribelli contro la Marina Militare Italiana e arriva dopo mesi in cui gli Houthi hanno cominciato a colpire nello specifico proprio quel tratto di mare, e con le risposte consecutive anche degli Stati Uniti, del Regno Unito nelle scorse settimane. Insomma, quindi la situazione continua a rimanere molto tesa, anche perché comunque c'è anche tutta la questione della missione Aspides, che è la missione europea che serve appunto per proteggere le navi commerciali europee nel Mar Rosso, e che il ministro degli esteri italiani ha ricordato che appunto domani il Parlamento voterà per la decisione della partecipazione dell'Italia all'interno di questa missione, così ha dichiarato. Insomma, anche perché comunque ci tengo a ribadire che, come ho ricostruito la vicenda, si è trattato di un'autodifesa appunto da parte della Marina Militare, non di un attacco insomma rivolto agli Houthi. Insomma, quindi hanno attaccato perché si dovevano proteggere, quindi rientra all'interno di una situazione così. E niente, si tratta quindi di nuovo di una vicenda che va avanti da tanto tempo.
La missione Aspides è nata proprio in questo contesto degli attacchi Houthi alle imbarcazioni internazionali, o era pregressa?
Allora, se ne parlava già dalle scorse settimane della missione Aspides, ed è rivolta appunto al proteggere appunto i commerci, dato che sono in una situazione molto complicata, perché a causa appunto delle tensioni molte navi commerciali sono costrette a circumnavigare l'Africa e passare da tutt'altra parte, quindi molti più costi, molte più energie a livello finanziario per coprire le spese commerciali. Quindi, siccome si tratta di una situazione molto delicata, si vuole cercare di proteggere a livello marittimo le navi commerciali, a livello militare, e transitarle, farle transitare nel Mar Rosso. Insomma, ricordo che ne avevamo anche parlato in grandi linee qualche settimana fa, però era ancora poco chiara questa...
Cioè ora ha preso forma.
Ha preso forma, e il Parlamento voterà se l'Italia appunto parteciperà o meno, da quello che Tajani ha detto e riferito nelle scorse ore.
Allora, ma quindi la missione Aspides deve essere appunto ancora votata, quindi non è ancora iniziata?
No.
Perché c'era una nave militare italiana? Cosa stava facendo se la missione non è ancora iniziata?
Da quello che mi sembra di leggere, si trattava di una questione di ricognizione e anche di sorveglianza nei confronti delle navi commerciali, perché, come abbiamo detto più volte in passato, gli attacchi Houthi sono principalmente nei confronti di navi commerciali. Infatti, effettivamente, Leonora, è stata un'ottima domanda, perché dici, cavolo, ma è un'imbarcazione militare, quindi perché? E la ragione credo che sia che tutta l'Europa... Poi l'Aspides è dell'Unione Europea, però in generale non solo l'Europa, ma anche vari paesi internazionali.
Cioè gli stati intesi come entità sovrane, anzi, sono già mobilitate per garantire un minimo di protezione, potremmo pensare sì, questo.
Da quello che mi sembra di leggere, ovviamente il podcast si chiama Grandi Linee, raga, mi dispiace tanto, però mi sembra che sia appunto un cambio di questi ultimi mesi relativo proprio agli Houthi, non una cosa che, cioè una nave che passava lì per caso così.
Chiudo dicendo un'ultima cosa, perché è affondata nel weekend la Rubimar, una nave commerciale che partiva dall'Arabia, della diretta in Bulgaria, e che è stata colpita appunto dai missili appunto degli Houthi lo scorso 18 febbraio.
Mi hai fatto pensare una cosa, se Aspides è solo dell'Unione Europea, credo che anche Londra cercherà in qualche modo di intervenire e di mettersi in mezzo, perché alla fine un sacco di navi commerciali britanniche sono state attaccate, quindi è molto plausibile che Londra dica: ehi, sapete la Brexit? Sì, va bene, però eccoci qua.
Però voglio comunque la vostra compagnia.
Esatto, voglio giocare. Passiamo al settore guerra. C'è una questione che più di guerra ci parla della salute della stampa italiana.
E come sta?
E come sta?
Stavo per chiederlo anch'io.
E nessuno chiede mai come sta la stampa italiana. Cos'è successo? Allora, cerco di fare un passo indietro per spiegarvi un po' il contesto. In questi ultimi giorni si è parlato tanto delle dichiarazioni rilasciate dal presidente ucraino Zelensky, che secondo il Corriere, quindi diciamo non proprio l'ultima testata del paese, avrebbe detto di voler consigliare al governo Meloni una lista di italiani filo Putin, nel senso di poi avere delle ripercussioni nei loro confronti, sottotesto.
Delle liste di proscrizione.
Esatto, questo era un po' il significato. Quindi, come potete immaginare, a queste parole ci sono state diverse reazioni. C'è stato, ad esempio, Alessandro Di Battista, che ha fatto un video su YouTube, che peraltro credo sia ancora online, e poi una persona sicuramente di meno rilievo politico, che è Stefano Valdegamberi, che è stato principalmente conosciuto per i suoi commenti di accusa di satanismo a Elena Cecchettin. Comunque, di questo è stata chiamata a rispondere anche la premier Meloni stessa, che ha commentato come in Italia viga la libertà di opinione, e quindi rendendo difficile mettere qualcuno in queste liste di proscrizione, come dicevi tu, Ele, perché solo per un pensiero diverso rispetto alle istituzioni, una cosa insomma abbastanza concreta e ovvia. Però appunto si parlava tanto di queste frasi. La stessa premier ha detto che le dichiarazioni le sembravano riportate in maniera un po' particolare, cito testualmente, e che appunto le sue parole sarebbero state travisate. E quindi arriviamo, diciamo, alla ciccia di queste notizie. C'è il video proprio del Corriere di un inviato italiano in cui questo intervista Zelensky, e vi dico che anche solo con una minima conoscenza della lingua inglese, nel senso che non serve avere lauree in interpretariato, nel senso che è proprio, sono alcune frasi basilari, si palesa una discrepanza tra i sottotitoli che sono stati appunto messi dal Corriere e il significato invece delle parole del presidente ucraino. Per i dettagli di tutto il discorso vi rimando a un articolo di oggi di Pagella Politica, che si chiama "Che cosa ha detto davvero Zelensky sulla lista dei putiniani in Italia". Lo sapete, io ho una passione per Pagella Politica, perché sviscerano queste questioni in maniera...
rispondono a quelle domande che in tanti non fanno.
È vero,
diciamo così.
È vero. Comunque mi limito a dirvi che quando il presidente ha detto che sì, in Italia ci sono molte persone vicine a Putin e che secondo lui Roma dovrebbe togliere loro il visto, quindi stava evidentemente parlando di persone non italiane, il Corriere ha scritto: stiamo preparando una loro lista da presentare all'Unione Europea. Insomma, non vi annoio, perché veramente si tratta di frasi con concetti diversi, vi invito a vedervi il video, però è stato tanto travisato. E poi in quel momento viene messa una frase detta da lui ma modificata pure quello che invece aveva detto dopo, in cui parlava appunto di questa lista di propagandisti russi che però erano appunto dei cittadini vicino al Cremlino, che non sono cittadini italiani come è stato poi invece detto. Quindi ripeto, non credo che questa sia una notizia tanto proprio sulla guerra, perché cioè onestamente non c'è qualcosa di importante da quel punto di vista. Mi chiedo francamente perché sottotitolare un video in maniera così erronea. Questa è la domanda che mi faccio.
Soprattutto allora il video di quando stiamo parlando, la data effettiva del video.
Allora, se ne è parlato proprio in questi ultimi giorni, quindi io suppongo che sia appunto nello stesso periodo in cui Meloni era a Washington, quindi non lo so, si parla di qualche giorno fa.
Più che altro, considerando il fatto di tutta questa, chiamiamola superficialità, perché chiamarla malafede mi viene...
Non lo so.
Io non vorrei dire malafede, però comunque, cioè, a fronte di tutto questo, cioè, nessuno che dica: ragazzi, forse dobbiamo non dico chiedere scusa, però almeno modificare e togliere il video in questione.
Infatti concedetemelo, abbiamo detto che questa notizia ci parla della salute della stampa italiana, verissimo, ci parla anche del livello di competenza in lingua inglese di una parte della classe politica.
Ma la cosa era che il giornalista, a parte che era un inviato internazionale, ma poi si rivolge a Zelensky in inglese.
Sì, esatto.
E vi assicuro che le parole non sono complicate, cioè anche con una 2, un B1 probabilmente capisci che non sta dicendo quello.
No, sì, io stavo facendo più che altro la frecciatina alla classe politica che ha commentato indignata,
ah, certo,
prima
certo.
Ancora magari, capito, di effettivamente ascoltare se hanno una qualche competenza in inglese o di aspettare una rettifica da parte di chi di dovere. Io non ho visto comunque questo video, ma mi sento sempre per deformazione
toccata.
Professionale chiamata in causa, quindi lo guarderò con estrema curiosità e vi farò sapere poi il mio punto di vista.
Voglio aggiungere che il problema qui è anche il fatto di trovare un titolo e ripubblicarlo, nel senso, se tu leggi un titolo del Corriere tendi a fidarti, ma evidentemente non lo puoi fare. E tu magari politico, anche che hai un certo rilievo, anche Carlo Calenda comunque, facciamo nomi e cognomi,
Carlo
Calenda ha fatto la stessa figuraccia, però in quel caso se vuoi parlarne, vuoi farlo in pubblica piazza, non a casa con i tuoi amici.
Informati,
okay?
Un po' meglio prima di dare un commento pubblico, questo
esatto,
magari anche sì.
È un po' delicato.
Forse la troppa velocità, la tanta velocità perlomeno, se non vogliamo dare un giudizio con cui comunque siamo costretti ad avere a che fare con le informazioni oggi, no?
Perché per stare sul pezzo così tanto vale rallentare un attimino.
Comunque, per la stessa rubrica di informazioni discordanti, c'è un articolo del Foglio di Claudio Cerasa che mi ha colpito particolarmente, perché parla del fatto che la testata tedesca Die Welt abbia pubblicato un articolo sulla differenza rispetto a quello che l'Italia dice di fare e che invece fa nei confronti dell'Ucraina. In poche parole, ve lo riassumo molto, sostiene che Roma non faccia quasi nulla in materia di, appunto, finanziamenti e che sia al 17° posto tra i paesi donatori. Diciamo che tutto l'articolo è una difesa verso l'Italia, in particolare verso Meloni. Vi dico già che è un articolo abbastanza di parte, cioè proprio già dal linguaggio che viene usato, ma la vera ciccia della questione è che, secondo appunto delle informazioni secretate rilevate dal Foglio stesso, Roma avrebbe versato 2,2 miliardi di euro a Kiev, che è praticamente il triplo rispetto alle cifre ufficiali. Quindi non lo so, cioè non mi è chiarissimo da dove Cerasa abbia preso queste informazioni, non lo cita, ma se questo dato fosse confermato, l'Italia avrebbe dato sino ad ora più del Canada, per darvi un'idea, ma anche della Svezia, della Finlandia e della Svizzera. Ed è appunto un numero che colpisce, perché viene da chiedersi che cosa abbia portato la politica a volerlo ridimensionare quando si presenta all'opinione pubblica, sia nel bene che nel male, oltre che appunto la fonte usata dal Foglio, ma anche quella è una mia deformazione professionale, perché voglio sapere il percorso delle fonti.
Eh sì, esatto.
Però ci sta.
Sì, è una cifra molto molto balorda da quel punto di vista, perché è molto ampia, cioè rispetto a come se ne è parlato, ci hanno parlato insomma degli aiuti del nostro paese, 2,2 miliardi insomma.
Ma guarda, il ragionamento che mi viene da fare è che da questo punto di vista Fratelli d'Italia sia, diciamo, fuori linea rispetto al resto del centrodestra, nel senso che Lega e Forza Italia sono più vicini alla Russia in questo momento rispetto a Fratelli d'Italia. Quindi non lo so, proprio volendo io dare un significato a sti dati, che appunto non mi assumo la responsabilità di quello che dico,
che prendiamo però, con le pinze, diciamo,
esatto,
così.
Esatto, prendere assolutamente con le pinze, però potrebbe essere che, volendo tenere una maggioranza più compatta, questa cifra sia stata ridimensionata, però è strano.
Comunque sembrerebbe che il rapporto dell'Italia con le attuali, diciamo, principali guerre in corso sia abbastanza fumoso. Oggi arriva questa notizia, e della settimana scorsa notizia che nonostante il governo abbia più volte sostenuto di aver smesso di vendere armi a Israele dopo il 7 ottobre, un articolo di Altra Economia ha rivelato come in realtà questo non sia vero e ci siano tracce di spostamenti di armi per non cifre altissime, perché per quanto costano le armi non si parla di cifroni, ma comunque si parla del fatto che sia Meloni che Tajani avevano detto no, l'Italia non ha più venduto armi a Israele, e invece non era vero.
Quindi io non ho letto questo articolo, però insomma sembra che in entrambi i campi ci sia stato un
coinvolgimento più ampio di quello che il governo ha voluto far sapere in qualche modo.
Un ridimensionamento lavorando sotto traccia, una cosa del genere.
Col favore delle tenebre.
Passiamo ai Fish and Beat. Ora, non so tra chi, Ele o Chiara, vai, decidete, fate carta, forbice e sasso. Vai.
Vai tu. Ci proviamo.
Egoli.
Raga, questo è bellissimo.
abbiamo un fish catanoso.
Ah, un pesce spada.
Brava. Egola proprio. Cos'è successo? Allora, sappiamo, a causa della denuncia sporta dai parenti di una studentessa, che un insegnante di chimica di una scuola superiore del New Mexico nel 2022 avrebbe chiesto alla propria classe di mettere i banchi a forma di ring, ma nel vero senso della parola, poi capirete, per poi far duellare alcune coppie di studenti con delle katane.
No, come, scusa?
Ha deciso, che poi non si sa che cosa c'entri la chimica con sta roba, però c'è, secondo lei, proprio nel registro, la lezione era sul metallo e sulla sua fusione, durante la quale accidentalmente, e questa è la ragione per cui è stata denunciata, una studentessa si sarebbe ferita, perché giustamente dopo qualche duello, magari non tutti sono esperti di katane e di duelli con la spada.
Oh, ma poi affilate, quindi... ma non bastava semplicemente farlo con robe non affilate, cioè...
Peraltro i legali sostengono che la ferita riportata sia incompatibile con un oggetto di scena non affilato.
Quindi erano katane serie.
Probabilmente non alla Kill Bill, però comunque molto vicine, ecco, non dei giocattoli. E niente, quindi è successa questa cosa. Un ultimo dettaglio che non vi ho detto ancora è che questa vicenda ha avuto luogo ad Albuquerque.
Comunque devo dire che gli insegnanti di chimica ad Albuquerque non vanno, cioè...
Sono un po' fuori dalle righe, diciamo.
Sì, esatto. Tra e metanfetamina poi... e katane, insomma, non bene.
Beh, io avrei preferito quell'altro, dovendo scegliere, avrei preferito... Mr. White.
Sì, decisamente. Più che altro questa notizia mi fa ragionare, cioè ragionare, mi fa venire in mente una puntata di How I Met Your Mother, dove ci sono Ted e Marshall che litigano, cioè duellano appunto con la spada per avere il controllo dell'appartamento dove vivono, e a essere ferita alla fine viene è Lily, che viene ferita all'occhio, no? Mi è venuta in mente questa cosa, insomma
di fronte tra Breaking Bad, katane e How I Met Your Mother.
Hai visto quanti collegamenti?
Incredibile.
Grazie Stati Uniti di essere così.
Passiamo alla trend zone.
Oggi su X, dove al primo posto abbiamo CTCF, che sta per...
Che tempo che fa?
Yeah! Collegata infatti al numero 4, che è Fazio, e immaginiamo sia perché ieri si è tenuta una certa intervista. Voi l'avete vista?
No.
No, però è ovunque sui social.
Sì. La certa intervista ovviamente è con Chiara Ferragni, per chi fosse più fuori dal mondo di me non avesse ricollegato.
Credo nessuno.
Vero?
Anche perché tanto, anche se non lo guardi, comunque sui social... Le parti più salienti te le prendi, quindi è per un risparmio di tempo incredibile.
Vabbè, io recupererò, credo. Poi al numero 2 abbiamo Napoli-Juventus.
Ovviamente il posticipo della domenica non può non esserci nei trend, quindi sì, vai calcio.
Al numero 3, 4 marzo, per ricordare a tutti che giorno è oggi.
E immagino anche per una
referenza. Fantastico Twitter.
Penso che sia anche una referenza importante per Lucio Dalla, perché se non sbaglio, nei giorni scorsi era l'anniversario della scomparsa, se non sbaglio.
Credo che sia nato oggi.
Sì.
Vabbè, però raga, cioè nel senso, c'è come tutti i giorni, perché
sì, però...
chi fa questo lavoro tendenzialmente inizia i propri post con 4 marzo, ogni giorno insomma con la data.
Però
quindi...
ci ho dato un significato più musicale, ecco.
Ci
sì.
sta. Poi all'ultimo posto abbiamo Nonge, che...
Sempre roba che ha a che fare col calcio.
Esatto. L'ho cercato su Google, ma non c'è.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione, redazione@breakingitaly.it. E ci vediamo dopo con Breaking Italy.